Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Angelo Ratti.
Allora, io mi chiamo Angelo Ratti. Sono nato a Cernusco sul Naviglio il 2/5/1926. Sono stato arrestato il 12 dicembre 1943, il 18 dicembre esattamente.
Ecco, dove sei stato arrestato?
Siamo arrestati a Cernusco.
Da chi?
Siamo arrestati dalle SS.
Italiane o germaniche?
C'erano gli italiani e i tedeschi, perché diciamo che la scoperta di quello che stavamo facendo noi è stata fatta da quelli della Muti, che è il motivo dell'arresto, che noi eravamo 6 studenti e dopo il coprifuoco noi andavamo fuori a strappare i manifesti antifascisti. Uno di questi della Muti ha individuato uno di noi e una mattina l'hanno preso e l'hanno portato in una caserma e l'ha fatto parlare. Questo è stato costretto a parlare e ha dovuto dare i nomi. Il 18 dicembre del 1943 arrivano a Cernusco una camioncina di SS con dei fascisti, che erano quelli che sapevano gli indirizzi di tutti noi, e a uno ci hanno preso tutti.
Tu eri in casa?
Io ero in casa. Di lì, quando ci hanno presi tutti, ci hanno portato nella caserma dei carabinieri di Cernusco, e c'era un furgone. Ci hanno messo su e ci hanno portati a San Vittore, quella sera stessa lì. Il 18 dicembre del 43 è stata la sera che hanno ucciso Resig a Milano, il famoso federale. Quindi non ti dico che atmosfera appena entrati a San Vittore. C'erano questi qui della Muti che erano impazziti, picchiavano, urlavano. Quindi è stata una serata indescrivibile dallo spavento, perché noi avevamo 17 anni, 17 e mezzo, 18, il più anziano aveva 21 anni. E lì ci buttano nelle celle, isolati, e siamo rimasti lì per 40 giorni isolati. Abbiamo subito un interrogatorio in Viale Monterosa, Samora, però devo dire che ci hanno spaventati, nel senso che durante l'interrogatorio avevano in mano la pistola per dire vi facciamo fuori, eccetera, eccetera, però non ci hanno picchiato. Dopo questo interrogatorio ci hanno riportati a San Vittore e ognuno nelle sue celle. Arriva il 3 marzo del 44, arriva il giorno della... Si sentivano già le voci di una spedizione in Germania, però noi non sapevamo dove si doveva andare e dove si doveva finire. Alla sera, verso 11:30, mezzanotte, in ogni cella arriva la guardia carceraria con uno della Muti che andava a prelevare il detenuto, chiamiamolo così, e li portavamo giù nel sotterraneo. Insomma, alla fine eravamo un gruppo di 100. Ci hanno caricati su questi camion e qualcheduno è riuscito a scrivere dei bigliettini e buttarli giù dicendo siamo qui, destinazione ignota, eccetera, eccetera. Qualcheduno è riuscito a trovare dei biglietti e a recapitarli poi ai genitori. Questo però l'abbiamo saputo dopo la liberazione, quando siamo rientrati in Italia. Vabbè, di lì ci portano alla stazione centrale sotterraneo. era circa le 5 del mattino ed eravamo in 5, in 100, 50 per vagoni. Naturalmente il vagone non era completamente libero, c'erano dei cassoni delle SS, non so cosa avevano dentro, probabilmente delle cose che portavano via dall'Italia, probabilmente quadri, non lo so, cose di un certo valore. Di conseguenza il vagone per un quarto era ristretto, quindi noi eravamo costretti a stare in piedi perché non c'era la possibilità di star seduti, oppure facevamo dei turni. E arriviamo alla sera circa le 20 a Innsbruck e ci portano in una località chiamata Rakenau, che credo che sia una periferia di Innsbruck, e lì c'era un campo strano. Ci portano lì, ci mettono dentro, anche lì in due baracche chiuse, 50 da una parte, 50 dall'altra. Però anche lì eravamo stretti, non c'era la possibilità di sdraiarsi e facevamo dei turni. Prone sia che noi eravamo i più giovani di questa deportazione qui. Non c'era posto da dormire e qualcheduno di noi, per esempio il mio amico Camerani, è andato a dormire sulle trave della baracca per lasciare il posto agli altri. E lì siamo stati chiusi circa 8 giorni. Quindi immaginate, chiusi senza una finestra. Bisognava fare i bisogni in un mastello di legno. Ti portavano da mangiare una volta al giorno e quando ti portavano da mangiare la prima cosa era di portare fuori questi bidoni di puzze eccetera eccetera. Naturalmente siccome era pieno uno si sporcava anche le mani, ma non è che c'era la possibilità di lavarsi, quindi bisognava ritornare in baracca e stare lì. Qualcheduno cominciava un po' a... c'era qualche anziano che cominciava a disperarsi, no? Passano 8 giorni e alla mattina del 13 marzo del 44, sempre alla mattina al buio, verso le 4:30, 5, ci caricano su un treno, carrozza, vagone bestiame, destinazione ignota sempre anche lì, noi non sappiamo dove andiamo. Arriviamo verso le 19 di sera, mi ricordo che era una serata triste, pioveva, stazione Mauthausen, cos'è sto Mauthausen? Con noi c'era un anziano che nel 15-18 era stato prigioniero a Mauthausen, però non era quello il campo, era un altro, però si è ricordato, ho detto, ma questo qui è, io ci sono già stato. E mi ricordo che questo qui era un ex comunista, cioè un ex comunista, era un attivista del Partito Comunista e aveva il tatuaggio di faccia e martello sul braccio, no? Era proprio un comunista convinto, un combattente, un antifascista al 100%. Beh, arriviamo a questa stazione di Mauthausen, un buio, un silenzio quando arriviamo. A un certo punto ci scaricano, allora sentiamo i cani che gridano, le SS che con il frustino, luz, nel, fate presto, incolonatevi, state zitti, e i cani che abbaiavano, ci incolonano a 5 per 5 e dalla stazione arrivare su al campo erano circa 4 chilometri. E arriviamo la sera, circa le, siamo arrivati alle 19, saremmo arrivati su circa 8:30, 9 di sera. E lì, prima di arrivare, vediamo sta un muraio, una cosa, ma cos'è sta? Una cosa impressionante. Queste mura nere, di pietra, scure, era un'ossessione, ma dove andiamo? Beh, alla fine ci fanno salire. Entri e vediamo l'entrata con le croci, una cosa spaventosa. Aprono il portone e ci mettono appena dentro e ci lasciano lì. E eravamo sempre 100. Con noi c'era un anziano che aveva una gamba di legno, e poi c'era un tenente degli alpini che era stato coi partigiani che l'hanno preso. Come hanno fatto a saperlo i tedeschi non si sa. Questo aveva la scabbia. Quello si vedeva, l'altro che aveva questa gamba qui. A un certo momento ci mettono lì in fila, via, lasciate giù tutti i vostri vestiti, anelli, orologi, e tirano fuori questi due qui. Non so dove sono andati a finire, in quel momento. Comunque, questo è stato uno dei momenti della, diciamo, dell'umiliazione che può avere un uomo, cioè nudi, completamente, e ci buttano sotto in un sotterraneo dove c'erano la gente strana in quel momento, vestiti con delle divise a righe, conciati, però anche abbastanza in quel momento cattivi, perché noi eravamo italiani e quelli erano i famosi friseur, cioè i barbieri, quelli che tagliavano i capelli, i peli, insomma, ti rasavano completamente. E siete italiani, siete dei fascisti. E gli spagnoli, naturalmente, con gli italiani non è che avevano molta simpatia, perché ricordiamoci che i nostri italiani sono andati a affiancare il Franco. Questi qui però erano oppositori di Franco e hanno combattuto contro Franco. Franco ha vinto, diciamo, la guerra in quel momento di Spagna, e sono stati costretti a scappare in Francia. La Francia è stata presa dai tedeschi, i tedeschi hanno preso questi spagnoli e sono stati i primi, cioè nel 42 gli spagnoli, 41 erano già Mauthausen. Vi voglio ricordare che Mauthausen è stato aperto nel 1938 e i primi detenuti erano gli oppositori di Hitler, erano la maggior parte tedeschi e austriaci. E il campo è cominciato a funzionare con questa gente qui. Inoltre, per riorganizzare il campo, cosa hanno fatto i tedeschi? Hanno preso la maggior parte dei detenuti criminali comuni, li hanno levati dalle galere e li hanno messi lì a organizzare il campo e a fare il capò. Di conseguenza il campo l'avevano in mano loro. Beh, torniamo, diciamo, a questa rasatura, no? Ah, siete italiani, siete fascisti. Dico, no, guarda che non siamo fascisti, noi abbiamo combattuto, siamo contro il fascismo. Allora siete badoglio. Quindi se eri fascista non andava bene. Se eri badoglio non andava bene, perché c'erano anche i russi. Insomma, di conseguenza ci hanno trattato un po' male questi spagnoli qui. Finita la, diciamo, questo tipo di disinfezione, ci portano in un'altra camera e lì vediamo un mucchio di vestiti, di abiti a strisce, no? Grigi e blu, con delle scarpe, zoccoli, una a destra, una a sinistra, e ci dicono, prendete una giacca, un paio di zoccoli, pantaloni e una camicia, una mutandona lunga. E lì era un problema, perché lì bisogna fare in fretta e non è che c'erano le misure, quello che capitava capitava. Insomma, non ti dico che a un certo punto ci siamo guardati in faccia, uno lo vedevi con lo zoccolo di destra più lungo di quello di sinistra, oppure due destre, e cominciava già il tormento. E di lì ci portano su, ci fanno attraversare la piazza dell'appello del capo e ci portano in una zona di quarantena. La quarantena cos'era? Erano dei blocchi dove i primi arrivati li mettevano lì in attesa che in un secondo tempo i campi dove avevano bisogno di manodopera li prelevavano e li mandavano a destinazione. Il primo impatto, arriviamo lì, a uno, come ti chiami? nome, cognome, eccetera. Ecco, da questo momento te non sei più Ratti Angelo, il tuo nome è questo, e mi danno una targhetta, il mio passaporto, la mia carta d'identità. 57.616. Loro naturalmente lo dicono in tedesco. Sie wollen fünfzig, sech, unter sechs. Questo numero qui era la cosa più importante, perché quando ti chiamavano per il numero, se non rispondevano erano botte. Di conseguenza io ho avuto la fortuna di avere sempre con me un carissimo amico che poi è morto, che lui ha fatto la campagna russa, era un sottotenente, è ritornato dalla Russia, ha fatto un po' il partigiano, l'ha preso, però questo sapeva benissimo il tedesco, e di conseguenza con lui mi aiutava a parlare, guarda che questo numero te lo devi memorizzare. Era un po' più anziano di me, però diciamo era un po' il fratello maggiore, no? E mi ha aiutato in parecchie cose. Allora, dopo averci dato questo numero di matricola, ci danno un ago e un filo per 5, sempre le cose per 5, e ci danno questo numero di targa. Cioè, il numero di targa c'era scritto il tuo numero, uno che andava sulla giacca sinistra e sulla cuffia sinistra. Bisognava cucirlo. E cavolo, io non so cosa volevo dire cucire. È una cosa, come faccio? Però questo mio amico Franco, lui ha fatto il militare, ci penso io, dai, vieni qui che ti faccio. E ci ha messo il nome. Di conseguenza però, prima di darti, volevano sapere la professione, eccetera, eccetera, ti guardavano le mani, se avevi i calli, se avevi le belle mani, e lì cominciavano a fare delle selezioni, no? Chi aveva le mani grosse aveva un certo tipo di lavoro, il laureato che aveva le belle manine era destinato ad altre destinazioni, vabbè, e ci buttano in uno studio. C'è questa quarantena qui, e c'è ancora adesso, si chiama Campo 2, però ai tempi che siamo stati noi lì, era il campo della quarantena, era la baracca 16. La baracca 16, come tutte le altre, era divisa in due, blocco A e blocco B, e ci buttano dentro in questa, e lì entriamo e vediamo sta gente strana, spaventata. La maggior parte erano dei russi e c'erano anche dei bambini, tutti stravolti, e erano già come le sardine a dormire. Quindi noi 50 dovevamo stare dentro agli altri, e ci dicevano: abbiamo capito che avevano fame e volevano da mangiare. Purtroppo abbiamo lasciato quel poco pane che avevamo all'entrata del campo. E lì bisognava entrare per dormire. Insomma, non ce la facevamo. Alla fine il capo ha cominciato col tubo di gomma a picchiare, finché siamo riusciti a entrare. Magari avevi i piedi in bocca dell'altro e abbiamo cercato di dormire. Era un dormire per modo di dire. Poi avevi il gomito dell'altro, il piede che picchiava. Era una tortura che andare a... Non c'erano bisogno delle botte.
Scusa Angelo, oltre al numero ti hanno dato anche il triangolo?
Eh sì, il numero era già... Adesso te lo faccio vedere, se vuoi ti faccio vedere. C'era una striscia di stoffa. Triangolo rosso con dentro IT, che voleva dire italiano. Cioè noi avevamo l'IT, i russi l'avevano UR... I francesi avevano la F, i polacchi avevano la P. Allora, triangolo rosso, IT e il numero di matricola. Questo sempre sul petto e sulla coscia sinistra. E alla mattina arriva il capo, los, e lì continuano a gridare. Ma cosa c'è da gridare? E con sto bastone ci picchiano e si buttano fuori. alla mattina alle 5 fuori in un cortiletto tra la parete della baracca e il muro dove poi c'erano i fili di alta tensione per evitare che qualcheduno potesse evadere, una cosa impossibile. Poi ne riparleremo di un'evasione che hanno fatto i russi. E lì ci buttano fuori un freddo cane. Per scaldarsi incominciamo a uno mettersi vicino all'altro con la schiena, farsi massaggi. Poi arriva una specie di caffè. Arriva il capo, ci chiama tutti, ci dà delle scodelle e ci dà circa un mezzo litro di, non lo chiamavamo caffè, ma chissà cos'era, era una cosa impossibile. Dopo del caffè arriva l'appello. C'è l'appello, ci mettono sempre in fila a 5 a 5 e aspettiamo lì in piedi che arriva il guardiano delle SS e ci ha detto mettete sul berretto. Quando entra la SS e il capo dice giù il cappello, cioè andato un momento dicevano Mutzen auf e Mutzen ab, cappello giù, cappello su. Allora il capo baracca, perché nella baracca c'era anche lo Schreiber, che era diciamo il contabile di chi entrava, chi usciva, e gli dà il numero dei detenuti della baracca, no? Questo qui glielo dice in tedesco, e poi fanno il conteggio per vedere se effettivamente da quello che gli ha detto lo Schreiber era giusto. Capitava magari che l'appello durava anche mezz'ora, ed era una meraviglia. Capitava invece che, chissà perché, ti lasciavano lì 2 o 3 ore all'appello, sempre in piedi. E arriva, finito l'appello, ci lasciano sempre in quel cortile, perché era un cortiletto piccolino. Eravamo 50 di qui, 50 di là, noi italiani. In più c'erano anche i russi, quindi eravamo già circa un 400 persone in quel raggio lì. A mezzogiorno dicono che arriva la zuppa, allora arrivano due detenuti con delle... E queste facce qui strane, con queste divise, tutte facce, nessuno sorrideva, avevano tutte una faccia strana, spaventati, e ci portano queste, li chiamavano bidoni di zuppa, no? E viene fuori un capo che era addetto a distribuire la zuppa. Naturalmente a uno in fila ci danno sta gammella e andiamo a prendere senza il cucchiaio. Non c'era cucchiaio, non esisteva cucchiaio. Appena che te la metti in bocca, è una cosa terribile. Noi avevamo ancora un po' delle riserve, no? Da San Vittore, dall'Italia, quindi non avevamo proprio i morti di fame. Allora questi russi qui, che già erano prigionieri da parecchio tempo, venivano lì italiano, e ci davamo la zuppa a questi russi e polacchi. E però vedere sta gente che mangiava con la gamella in mano, come i cani, no? Poi dopo col dito a prendere il fondo, ma dove siamo arrivati? Ma questi qui sono proprio morti di fame, è possibile che mangino in quella maniera lì? A un certo momento dico, ma sono proprio degli incivili, cioè, ma come si fa? Vabbè, la giornata praticamente era quasi finita, la sera, sempre la stessa storia, nella baracca, parte nella stube A, parte nella stube B. Allora il capo si presenta nella nostra stube e dice fate attenzione che quando dovete andare a fare i vostri bisogni, assolutamente silenzio, non dovete farvi sentire, perché se il capoblocco sente un rumore, sono 25 legnate che prendete. Naturalmente, quando veniva il capo a parlare, veniva fuori l'interprete italiano. E noi in combinazione avevamo il Franco Ferranti, un magistrato che lui è deportato a Mauthausen nello stesso trasporto, poi lui è andato a finire a Ebisi. Comunque ogni baracca c'era sempre l'interprete, o che era italiano per gli italiani, russo per i russi, e bisognava fare un'attenzione a non finire. Quando te dovevi alzarti e andare a fare il tuo bisogno, era un problema, perché dovevi passare sulla testa di uno, sulla pancia dell'altro, ed era impossibile anche fare i non rumori. Beh, insomma, sono cose abbastanza... Alla mattina arriva una SS. Dentro nella nostra baracca c'erano degli ebrei. Allora, tutti contro la baracca, contro le pareti della baracca. E questi 5-6 ebrei in mezzo alla baracca. E lì vediamo sta SS che ride, scherza e fa sdraiare questi ebrei e gli fa fare quella famosa ginnastica che noi l'abbiamo fatta anche a San Vittore con il maresciallo Clem, che era il comandante di San Vittore. Allora, bisogna camminare con i gomiti e la punta dei piedi, avanti e indietro. La SS controllava che se uno cedeva, lui aveva il suo frustino e frustava. Da quel momento lì noi dico, ma qui dove siamo arrivati? Impauriti. E vedendo queste cose qui, dico, ma qui dove siamo? Ci facciamo una domanda. Però nessuno parlava. Vabbè. E questa cosa qui succedeva, ogni 2 o 3 giorni succedeva un fatto che alla mattina entrava la SS, pigliava qualcheduno e si divertiva a picchiare i prigionieri. Ogni tanto, lì era quarantena, alla mattina arrivava uno della SS e chiedeva allo Schreiber che aveva bisogno 5 o 6 uomini. A me è capitato 3 volte, sfortunatamente. Fuori, andate a lavorare. A lavorare ci mandavano alla cava. Alla cava di Mauthausen è stato un cimitero per i detenuti. C'era una scalinata di 149 gradini, uno scommesso, non erano tutti uguali, no? Ci portavano giù in questa cava e ci davano una pietra da portare. Dalla cava bisognava fare questi gradini, attraversare tutto l'esterno del campo, lasciare giù la pietra perché dovevano costruire delle mura e fare un altro campo, cioè il campo 2. Poi ritornare, questa era veramente una cosa paurosa. Quando te salivi questa scala, il capo che picchiava, il cane che ti abbaiava, se combinazione uno doveva cadere, ne cadeva uno, ma ne cadevano altri 10. Quindi era una tragedia questa, che poi fu chiamata la scala della morte, dove sono morti parecchi prigionieri. Adesso arriviamo alla partenza, perché Mauthausen era un campo di smistamento, dove...
La partenza, scusa Angelo, tu con i tuoi amici di Cernusco che sono stati arrestati, lì a Mauthausen, eravate ancora assieme?
Eravamo ancora assieme, sì, però combinazioni, 3 in un blocco, blocco A e blocco B, comunque eravamo sempre insieme. Alla mattina del giorno di Pasqua, che era circa il 15 aprile, circa 70 del nostro trasporto vengono chiamati per una destinazione, diciamola ignota, però è una destinazione di un campo di lavoro. E questi partono, e poi abbiamo saputo che dove sono andati si chiamava Campo di Ebense, ed era uno dei sottocampi di Mauthausen, perché Mauthausen aveva 49 sottocampi. E praticamente 70 sono partiti e siamo rimasti in 30. E di questi 30 qui noi eravamo un po' delusi, dico, perché non siamo andati con loro? Perché loro sono andati e noi siamo qui? Non era meglio che andavamo tutti insieme? E lì cominciava la tristezza, noi qui cosa faremo? Vabbè, comunque sia, loro sono partiti e non ci siamo più rivisti. Qualcheduno che è ritornato ci siamo rivisti dopo la liberazione a Milano. A Milano o in altri paesi. Dopo una settimana arriva il nostro turno e mi ricordo che con la partenza lì da Mauthausen eravamo circa 2000. 2000 prigionieri lì di Mauthausen tirati fuori dalla quarantena pronti per andare in un altro campo. Però il campo era più vicino e si chiamava Gusen, era circa 8 km da Mauthausen. E a piedi si fanno attraversare il campo, si esce dal campo, si scende e si arriva a Gusen, eravamo circa 2000. Sempre attraverso la strada che abbiamo fatto. E lì cominciamo a vedere un campo strano anche quello. Cioè, a Mauthausen le baracche avevano un senso quasi di pulizia, tenuto bene, no? E lì invece una cosa obrobia, scura, nera, le cose basse, è una cosa più spaventosa, più rudimentale. Vabbè, ci buttano lì, anche lì, destinazione, chi in una baracca, chi in un'altra, e andiamo sempre a finire, parte in una baracca, parte in un'altra, però la mattina successiva c'è già il posto di lavoro e da Gusen 1 si andava a costruire Gusen 2. Questo era verso là, la fine di aprile. Si andava alla mattina e si ritornava la sera. C'è un particolare. A Mauthausen la sveglia era alle 5 del mattino, a Gusen 1 era alle 4 e mezza, non si sa perché. E lì andiamo a costruire il campo di Gusen, era già quasi fatto, no? Perché avevano già cominciato i polacchi, eccetera, eccetera. Però non era ancora funzionale, diciamo che erano gli ultimi lavori di rifinitura, le baracche, i rubinetti, i gabinetti, eccetera, eccetera. E lì, una sera, io non lo conoscevo, con noi c'era un certo professor Carpi, che poi mi è venuto in mente, era il preside di Brera, ed era già anziano, ed era in fondo al gruppo. A un certo momento questo professore cade per terra perché non ce la faceva più. Allora io e il mio amico Franco, quel famoso che parlavo prima, e un altro che non ricordo il nome, poi guarda che chi il professor in dialetto è caduto per terra, andiamo a prenderlo perché questo qui non ce la fa. E sotto braccio lo portiamo al campo, al rientro del campo, perché lì si andava solo a lavorare. Nel rientrare lì c'era un capo polacco e gli abbiamo detto, perché quel mio amico qui parlava il tedesco, il polacco parlava il tedesco, dico, guarda che questo è un pittore di grido, e non c'è la possibilità di sistemarlo perché non ce la fa più. Combinazione, lì a Gusen 1 c'era un sergente maggiore della SS, adesso non ricordo il nome esattamente, ed era padre austriaco e la madre era italiana e parlava perfettamente l'italiano. Ed era un amante della pittura. Quando ho saputo che c'era questo professor Carpi, naturalmente il polacco, per farsi vedere bello, dice: guarda che c'è, allora questo qua da Carpi lo sistema. Però lui cosa doveva fare? Faceva i quadri delle sue amanti, li dipingeva e faceva tutte le cose che gli ordinava. Di conseguenza lui, o bene o male, la vita del campo non l'ha conosciuta. Lui aveva una baracchina, stava lì, aveva qualche cosetta in più da mangiare rispetto agli altri e se l'è cavata così. Arriva però, questa è una parentesi anche per citare il nome di Aldo Carpi, arriva però il giorno anche lì di partire a Gusen 2. Era il 7 maggio del 44 e la solita storia, il campo era vicinissimo, a circa, devo dire, 500-600 metri, si attraversa un campo di patate e si entra. E questo campo qui aveva solo due baracche, però sempre la baracca era grandissima, Stube A, Stube B, numero 1 e numero 2, 3 e 4, erano solo due baracche. Di dietro alle baracche c'erano le latrine. Chissà perché, con più si cambiava, con più si peggiorava. Gusen 2, la sveglia, non era alle 4 e mezza, ma alle 4. Cioè Mauthausen alle 5, Gusen 1 alle 4 e mezza e lì alle 4. E le latrine erano una cosa veramente, una cosa puzzolente per dire profumo, no? Praticamente era una buca con una traversa di legno e lì ognuno faceva i bisogni. La differenza è questa, che se te ci stavi 5 minuti in più, c'era il capò con la gomma in mano e ti picchiava, ma maledettamente. Se poi se ne accorgeva che uno aveva la dissenteria, allora erano veramente dei momenti, ti picchiava, e tanti li buttava di fuori c'era una botte, li buttava dentro lì. Uno di un mio amico, partendo da Milano, che lui non stesse trasporto, è morto nella botte, si chiamava Tufin, partito anche lui da San Vittorio con me, morto lì nella... Questo l'ho visto io con i miei occhi. E anche lì la cosa comincia a diventare dura. Però adesso devo dire una cosa, che per esempio noi che eravamo giovani eravamo un po' incoscienti anche, e forse è stata un po' la nostra fortuna. Coscienti perché? Perché non si vedeva il pericolo. Cioè la persona di una certa età vede il pericolo, non rischia. Noi giovani, che eravamo abbastanza numerosi, si rischiava di più. E il morale era più alto del papà che aveva a casa, la famiglia, i figli, eccetera. Noi, almeno questa era sempre stata la mia sensazione. Io non ho mai pensato a casa, all'Italia, ai genitori. Dico, io di qui ne voglio venire fuori. Non mi interessa quello che succede in Italia, quello che succede a casa mia. Sicuramente, male che stiano, stanno sempre meglio di noi. Quindi devo cercare di combattere e venirne fuori. Allora, questo l'abbiamo saputo dai comitati antifascisti, perché nel campo c'era i comitati antifascisti, per esempio russi, spagnoli, sapevano l'andamento di come andava la guerra, eccetera, eccetera. Allora, Il Gusen 2, il motivo per cui deve nascere Gusen 2, l'apertura di Gusen 2 fu nel 6 maggio del 44. Allora, su ordine di Hitler, prese Speer, che era il ministro degli armamenti, e gli disse: qui bisogna prendere le nostre fabbriche e cercare di metterle ai ripari, perché stanno bombardando tutte le nostre industrie. Speer era il ministro degli armamenti, era l'uomo di fiducia di Hitler. Hanno scoperto San George, che praticamente lì c'era la collina. Dico: qui bisogna fare dei tunnel e salvare le industrie, perché i bombardamenti nelle grandi città sfasciano tutta l'industria. Allora il progetto era già pronto, Speer era lui che ha fatto questo progetto su idea di Hitler, e scoprono questa montagna, che il motivo qual era? Scavare la montagna, e tutte le officine della Messerschmitt e della Steyr dovevano andare lì sotto per continuare l'industria bellica, eccetera, eccetera. Allora, io ho visto una volta, non è che l'ho visto di persona, perché abbiamo saputo dai comitati internazionali all'interno del campo che venivo a fare i controlli per l'avanzamento dei lavori della galleria. Allora, queste gallerie che dovevano fare erano nella località di San Giorgio, era una collina, e lì c'era il progetto di scavare questa montagna per inserire le industrie per evitare i bombardamenti e la distruzione. E il progetto è stato fatto da Speer, che era l'uomo di fiducia di Hitler. Noi, quando arriviamo a Gusen 2, il lavoro era perforare la montagna. Perforare la montagna, perché una volta terminata questa montagna qui, andavano sotto le officine della Messerschmitt e della Steyr. Cioè, la Messerschmitt faceva le carlinghe dei Messerschmitt e la Steyr e i pistol machine, eccetera, eccetera. E la galleria era 9 metri di altezza e 11 metri di base, perché lì dovevano passare macchinari, insomma, nel giro di, dunque, 15 mesi sono state fatte 17 chilometri di tunnel terminati. Allora, non vi dico le tragedie in queste gallerie, perché bisognava perforare a mano questo materiale, a mano nel senso che c'era una, la chiamavano boro, era un martello pneumatico con delle punte che io dopo ve la farò vedere, e bisognava perforare questa montagna. Una volta terminata entravano le officine della Messerschmitt e della Steyr, perché le officine, gli stabilimenti venivano bombardati nelle grandi città e venivano poi riportate lì per metterli al riparo dei bombardamenti degli alleati.
Ecco Angelo, scusa, voi da Gusen 2,
sì,
raggiungevate San Gheorghe.
San Gheorghe.
Come?
Con un treno, cioè erano dei vagoni scoperti, era un tragitto di circa 4 chilometri, c'era un giro strano da fare, no? C'era un giro strano, però si arrivava lì.
Ecco, vi caricavano lì vicino al campo di Gusendue?
Nel campo di Gusendue entrava il treno e ognuno doveva salire su questi vagoni qui e a distanza di 4-5 chilometri. In linea d'aria non era distante, ma bisognava fare un giro strano per arrivare al posto di lavoro, no? E naturalmente questi treni qui erano scoperti, no? Pioveva, non pioveva, non c'era problema per loro, il problema era sempre il nostro. Arrivavi la mattina bagnato, ritornavi la sera bagnato e non c'era la possibilità di asciugarsi, no?
Ecco, una volta arrivati a San Giorgio, raggiungevate questa zona per fare gli scavi, eravate organizzati in squadre.
In squadre. Allora, si partiva col treno da Gusendue e c'era un tragitto di circa 4-5 km, però in linea d'aria non era 4-5 km, in linea d'aria c'era stato un chilometro, chilometro e mezzo. Si arrivava lì, c'era una specie di scivolo e ci buttavano giù e ognuno doveva trovare la propria squadra, perché se sbagliavi erano veramente dei dolori, cioè ognuno si doveva trovare in determinato punto con la stessa squadra. Quando tutto era organizzato si entrava in questo campo di lavoro, che praticamente era le gallerie dove venivano fatte dove c'erano le officine della Messermit e della Steyr.
Tu eri addetto agli scavi?
Io ero addetto agli scavi.
Ecco, com'è che veniva, parlavi prima del martello
pneumatico.
Ma andava ad aria compressa?
Andava ad aria compressa. Io qui ho una punta, che l'ho portata a casa, e questo materiale qui veniva poi, era anche friabile abbastanza, no? Quindi bisognava stare attenti perché ogni tanto c'erano delle vene, delle crepe che crollavano. Quindi era un lavoro anche pericoloso.
Ecco, poi il materiale che voi scavavate veniva caricato?
Il materiale veniva caricato su dei vagoncini, portati all'esterno della galleria e riportati circa quasi circa un mezzo chilometro fuori dalle gallerie. E il comando qui si chiamava Libenawa, il comando che prendeva il materiale e lo portava fuori. E lì bisognava spianarlo. Tanto è vero che dopo la guerra hanno trovato una montagna di questo materiale qui, perché scavando 17 chilometri di montagna, figuriamoci cosa. Ed era lì nelle vicinanze della stazione di San Giorgio.
Ecco, scusa, tu ti ricordi, oltre ai decuvil, ai vagoncini,
sì,
nelle gallerie c'erano anche dei nastri trasportatori?
Sì, dopo, in un secondo tempo, siccome col vagoncino diventava si impiegava troppo tempo, allora hanno inserito i nastri trasportatori, che il materiale appena che veniva, diciamo, perforato, sciolto, si buttava su questi nastri perforatori, nastri trasportatori, e usciva fuori dalla galleria e lì c'erano dei vagoni che le portavano direttamente a smistare, che poi alla fine è diventata una montagna quella roba lì.
Ecco, il turno di lavoro di quante ore era?
Il turno di lavoro era 12 ore e 12 ore.
Cioè?
Dalle 6 del mattino alle 6 di sera. L'altro turno dalle 6 di sera alle 6 di mattina.
Ecco, chiamiamolo il pasto a mezzogiorno.
Sì.
Dove lo consumavate?
Sul posto di lavoro. Cioè ci chiamavano fuori dalla galleria, ogni comando veniva chiamato fuori dalla galleria. Loro sapevano che c'è un comando, ipotesi, io ti faccio un nome, no? Patch Group, dove era il mio comando, Patch Group, eravamo circa quasi 2000, e lì c'era da mangiare per 2000. E finito, c'era circa un'ora di pausa, no? ti davano questa roba, questa, che poi il cucchiaio non c'era, non esisteva, però noi, o col pezzo di legno, o col pezzo di alluminio, si faceva il cucchiaio di nascosto e si mangiava questa zuppa con il cucchiaio fatto da noi, no?
E poi dopo la pausa dentro ancora in galleria?
Dopo un'ora di pausa si ritornava in galleria, a lavorare.
Fino al termine del lavoro?
Fino al termine del lavoro. Noi alle 6 dovevamo essere fuori e alle 6 c'era già l'altro turno che erano 12 ore di lavoro. Se ne usciva, non so, 4.000 ne entravano 4.000. Di conseguenza il lavoro era continuato, 24 ore su 24.
E quando terminavate il lavoro riprendevate il trenino?
L'appello naturalmente, prima di uscire. Se c'erano dei morti, bisognava metterli sulla barella, ogni nazionalità doveva portare il suo morto, perché tanti morti capitavano ogni tanto che crollavano le gallerie, e lì bisognava trovarlo, no? Cioè si entrava in 5.000, bisognava uscire in 5.000, non interessava se ce n'erano 4.000 morti, l'importante è che il numero quadrava, 5 entrati e 5 usciti. Morti o vivi non ne fregò niente l'SS.
Ecco, prendevate il trenino?
Prendevamo ancora il trenino lì a San Giorgio e si ritornava al campo.
E una volta ritornati al campo cosa succedeva?
Una volta ritornati al campo, sempre l'appello, no, giù dal treno, l'appello, poi ti lasciavano nel cortile, alle volte magari... Altro, alle volte magari 4-5 appelli, non si sa perché, fino al momento in cui distribuivano la zuppa, però la sera non c'era la zuppa, c'era il pezzettino di pane che inizialmente era per 3, una specie un chilo di pane in 3, poi in 4, poi in 5, poi in 6. Il problema era come dividerlo questo pane, perché quando era per 6, ogni 6 davano il pezzo di pane. E come si fa a dividerlo? E lì c'era sempre il marchingegno dell'uomo, no? Il pezzettino di come si chiama? Di lamiera, a fare il coltello, tagliare il pane con due bilancini, si divideva il pane o col russo o con i cecoslovacchi o i francesi, e si pigliava un pezzo di corda, si faceva la bilancina e si guardavano proprio, si mettevano su le briciole in modo che il pane doveva essere uguale per tutti, no? Quando poi lo mangiavi, prendevi un pezzo di carta di cemento sotto per recuperare la briciola, quindi era praticamente siamo partiti in 3, in 4, in 5 arrivare a 6. Un chilo di pane in 6.
E oltre al pane cosa vi davano alla sera?
Alla sera ogni tanto c'era il pezzo di margarina, la chiamavano margarina, cos'era non si sa, o se non c'era la margarina c'era un cucchiaio di marmellata, ma non marmellata nostra, chissà cos'era, no? Oppure il salame, che era una cosa scivolosa, no? Era, non so, come mettere in bocca la, non so, l'anguilla viva, no? Uno, comunque, era sempre buona, perché la fame, caro mio, era troppo arretrata, era una cosa indescrivibile la fame che noi abbiamo sofferto, perché non è ipotesi, non so, il militare che al fronte soffre la fame, giusto, però arrivano i rifornimenti e si riempie la pancia. Noi più di quel tanto non ti davano da mangiare, quindi la fame era arretrata. Bere era difficile perché l'acqua era inquinata, di conseguenza le malattie, la dissenteria poi era una cosa allucinante, gente che moriva, che andava al gabinetto, perdeva, era queste cose qui ti rendevano ancora la vita ancora più disastrosa del campo, perché il lavoro, le botte. Ma bisognava stare attenti a tutte queste cose qui, perché bisogna stare...
Ecco, no, il lavoro su su 7 giorni, sull'arco della settimana, voi andavate a San Giorgio e a San Giorgio quando? Tutti i giorni, anche la domenica?
Tutti i giorni, c'era una domenica ogni 15, c'era il riposo, una ogni 15.
E lì cosa facevate?
Stavamo nel campo, si pigliavano i nostri vestiti, si guardava i pidocchi e si cercavano di ucciderli, insomma, perché eravamo pieni di pidocchi e la nostra giornata era quella di star lì a uccidere i pidocchi.
Ecco, un'altra cosa, tu hai raccontato che quando siete arrivati a Maltauri la prima volta,
sì,
vi hanno portato il Vacheran, no? C'erano i friseur, vi hanno tagliato, sì, i capelli, eccetera. Ecco, poi all'interno del campo, il taglio dei capelli o gli uomini che avevano la barba...
Ah, ecco, questa è una cosa importante che mi dici. Allora, il taglio dei capelli veniva fatto circa una volta al mese. Una volta al mese. Magari ti svegliavano di notte e ti... In più ti facevano una riga di 5 centimetri, che la chiamavano la strasse. Cioè ti rasavano, però anche lì era una tortura, perché questi friseur qui, quando ti dovevano rasare, non è che limavano, finivi la tosatura, che ognuno sanguinava, perché dovevano fare in fretta, era la tortura anche tagliare i capelli.
E anche la barba veniva fatta?
Sì, veniva fatta anche la barba, io ero giovane, la barba non ce l'avevo. Combinazione era una tortura. Sì, veniva fatta anche la barba, ma figuriamoci i rasoi che, per modo di dire, perché magari il rasoio veniva fatto per 30-40 persone, non è che per ogni barba quello che era detto a fare la barba stava lì a...
Ecco, questo circa una volta al mese veniva,
sì,
fatto. Capelli.
E sempre la strasse. La strasse bisognava sempre averla, guai se non ce l'avevi.
Se ti ricordi, anche a Gusen questa, no?
Sì.
Se ti ricordi...
Ma qui siamo sempre a Gusen, Gusen 2 questo,
Sì, sì, sì. Se ti ricordi, tu hai potuto scrivere, comunicare o ricevere dei pacchi?
No.
C'erano dei deportati invece...
Dunque, allora, io ti posso dire una cosa, il mio carissimo amico, quello che abbiamo fatto, diciamo, da Mauthausen siamo arrivati alla liberazione, questo ha fatto il partigiano, era un tenente degli alpini, no? Si chiamava Rigamonti Francum, che abbiamo fatto tutta la deportazione insieme, questo era, per me è stato veramente più di un fratello, no? Combinazione, lui parlava bene anche il tedesco. E tante cose si riusciva a farle, e chi non riusciva a parlare non riusciva a ottenere diverse cose. E stavamo dicendo, adesso mi è sfuggito...
Ricevere dei pacchi o scrivere.
Ecco, dunque, noi italiani pacchi niente. Pare che chi riusciva a avere dei pacchi erano dei polacchi. Ma raramente, però venivano, diciamo, selezionati a vedere, e la maggior parte, se c'era qualcosa di buono, se lo portavano via loro, no? Ti devo dire che il fatto del...
Dello scrivere, per esempio.
Il fatto dello scrivere, ecco, questo mio amico qui, Franco Rigamonti, è riuscito con un Meister, sai che nelle gallerie, nei posti di lavoro, c'erano i Meister, che erano i cosiddetti lavoratori volontari, costretti, però per loro era proibito parlare con i detenuti. Però lui sapeva bene il tedesco, ha conosciuto un Meister, era un veneto, ed è riuscito tramite questo qui, avere i contatti con i genitori. E questo ha rischiato, perché diventava una cosa, ti fucilavano, non c'era niente. Eppure questo maestro qui è riuscito a mettere in contatto dare notizie ai genitori di questo Franco Rigamonti, mio carissimo amico, e riusciva a parlare.
Un'altra cosa, visto che tu conosci bene sia Gusen 1 che Gusen 2, oltre a quel trenino che dicevi te che portava a San Giorgio, lì a Gusen 1 c'erano degli altri treni? Ti ricordi se c'erano degli altri treni?
Ma guarda, io...
C'era una stazione, non lo so, c'erano...
Io, sinceramente, di Gusen 1 non ti so dire niente. Mi pare che c'era un treno. Però non è che lo so, mi pare che c'era qualche cosa. Però siccome io ci sono stato poco a Gusen 1, il treno era solo Gusen 2, San Georgen, dove era, diciamo, questo cantiere che era il massacro delle vite umane, no?
Ecco, un'altra cosa, fra i deportati, tu ti ricordi sia a Mauthausen che a Gusen 1, Gusen 2, se hai trovato anche dei religiosi, dei sacerdoti?
Sì. Per esempio mi ricordo Don Sordo, il fratello del dottor Sordo.
Cioè, e questo dove te lo ricordi?
E questo me lo ricordo a Gusen. Però, sai, lì le persone ne conoscevi parecchi, magari li vedevi 2 o 3 giorni e poi non li vedevi più, poi ne riconoscevi una. Era tutta una... ed era molto difficile. In effetti noi, che siamo partiti da Mauthausen, siamo rimasti in pochi, perché morivano, però arrivano sempre i nuovi. E te, quando facevi parte di un gruppo di lavoro, era difficile che cambiavi. E piano piano ti facevi le amicizie anche con... Noi abbiamo avuto delle amicizie veramente da fratelli, gli spagnoli. Gli spagnoli sono stati per noi, diciamo, dei salvatori, perché il primo momento gli spagnoli ci maltrattavano, perché dicevano: voi altri siete dei fascisti che siete venuti in casa nostra. E loro, questi qui, erano antifranchisti e hanno dovuto scappare. L'Italia era fascista e noi ci siamo presi per fascisti. Poi invece hanno capito cos'era la situazione politica e allora, sai che, e ti dirò che gli spagnoli sono riusciti ad avere in mano delle cose importanti nel campo, no? O chi faceva il capoblocco, o chi faceva il capogruppo di lavoro. E devo dire che ci hanno anche aiutati, e parecchio, anche perché poi, come lingua, eravamo abbastanza vicini, si capiva. E io ti devo dire un fatto personale con lo spagnolo. Dunque, io lavoravo con un gruppo lì a San Giorgio, e il comando si chiamava Patch Gruppe. Questo era uno dei gruppi che erano i primi a sfondare la montagna, proprio il primo gruppo che doveva perforare la montagna. Sai che dopo la montagna finita entrarono le officine dalla Messerschmitt. E il capogruppo di questo qui era un delinquente tedesco, un delinquente comune, uno, sai, con le labbra sottili, e quando parlava, che lo vedevi, ti faceva paura veramente, ed era un pazzo. Questo comandava 2000 uomini, 2000 ne comandava, e io sono capitato proprio nel suo gruppo, ed era uno che bisognava stare lontani, perché era un pericolo. Sì, vai. E io mi ricordo un giorno cosa facevo. Io portavo gli spitz, adesso te lo faccio vedere.
Prego io.
Io ero addetto a portare questi spizzi, cos'era? La punta del perforatore della montagna. Questo ormai è consumata, ma era lunga 40-50 centimetri. Poi si consumava e io dovevo fare il giro del gruppo delle gallerie, quando erano consumate, ritirarle e portarlo allo Smith, perché c'era un gruppo di fabbri che facevano le nuove punte, no? E un giorno porto queste spizze a fare il mio giro, perché devo essere precisi, no? In ogni turno dovevo fare il cambio di 4 volte, però ci voleva del tempo, perché dovevo andare dal fabbro, aspettare che gli facevo la punta, poi quando arrivavo così te la cambiava, però bisognava dare il pezzo vecchio. Beh, insomma, fatto sta che un giorno io ho la febbre e non ce la faccio più, e dovevo portare questi spis qui a fare il giro, e gli dico al mio amico Riamonti: senti, io non ce la faccio più. Allora, quando perforavi la galleria, quando era finita la perforazione, si faceva una, come si può dire, intercapedine di legno, e di lì entrava il bitume e poi la galleria veniva finita. Allora quel giorno lì cosa succede? Io ho la febbre e gli dico: Franco, io non ce la faccio più, mi butto là e vado là a riposarmi, controlla. Naturalmente devo dire che i polacchi erano tremendi, cioè devo dire che i polacchi sono stati degli eroi anche, ma la maggior parte dei polacchi ci ha fatto soffrire, erano veramente la vergogna del campo, cattivi. La maggior parte dei capi erano polacchi, capi blocchi erano polacchi, ce l'avevano a morte con gli italiani. Il polacco per noi era, dopo il tedesco era polacco, veramente, guarda, una cosa che poi i polacchi hanno lasciato tanti morti, hanno avuto degli eroi, però per noi italiani siamo stati massacrati dai polacchi, perché i capo polacchi erano peggio dei tedeschi, mi dispiace a dirlo, ma questa è la mia realtà, dove l'ho vissuta io. Allora cosa succede? C'ho la febbre, gli dico: senti, Franco, io vado su a cercare di dormire, che non ce la faccio più a stare in piedi. Sai che un polacco mi ha visto andare su? È andato dall'opercapo, cioè l'opercapo era il delinquente comune, messo lì a fare il capò, e aveva 2000 prigionieri sotto di lui, con i diversi capo suddivisi in diverse squadre, no? A un certo punto questo qui era uno che, quando pigliava il prigioniero, per qualunque ragione, lui, se non vedeva il sangue, non era soddisfatto, guarda che ti strappava le orecchie. Non è che lo dico tanto per dire, l'ho visto io. Lui voleva vedere il sangue, altrimenti non era soddisfatto. A un certo momento mi sento dire: Italiano, com, vieni giù. Porca malora, di costa qui è Filippo. Io sono finito. Vengo giù, ed è stato un polacco a avvisare questo, perché se te facevi la spia, allora stavi bene con quel comando lì, lui ti proteggeva, capisci? Il ruffiano veniva protetto. Io sento: Italiano, dico: oh, porco cane, questo qui è figlio, qui sono finito. Allora mi chiama giù: tu, Italiana, adesso ti picco Caputi insieme a quei quattro là. Dici, là ce n'erano quattro piccati, perché il capo poteva fare qualunque roba, no? Te eri nelle sue mani, se ne fregava l'SS, se Se questo non l'ha lavorato, l'ho impiccato, l'ho ammazzato, va bene così, bravo. Anzi, gli davano il premio. Allora, questo qui mi chiama italiano, com'è? Ah, tu, Nick Sarvai, tu non lavorare, tu, mi ha detto uno, insomma in italiano dico, tu delinquente, no? Tu sabotatore, perché non lavoravo in parole italiane, sabotage. Allora mi dice, per adesso mettiti là col sedere per aria. Sedere per aria, come minimo erano 25 gomme, lui aveva la gomma, tutti questi capo qui, con dentro un filo di alluminio, di piombo. E mi metto là e me ne dà 25, e devi contarle. Fino a un certo punto svenisci e vai per terra. E a un certo punto io grido, no? Grido, e arriva uno spagnolo che mi conosceva, no? Che avevo lavorato, proprio ci conoscevamo già da quando siamo partiti da Gusenuno, con lo spagnolo qui siamo sempre stati insieme. Se mi sente a gridare, mi riconosce, mi dice, porco cazzo, allora va, perché lui era un sottocapo di questo obercapo. Mi dice, senti, questo qui, lascialo stare, te, uccidere un altro, cosa te ne frega, uccidere uno, uccidere un altro, lascialo stare e dammelo a me che lo metto a posto io. Poi l'ha convinto. Allora mi prende, mi porto con lui, questo spagnolo, si chiamava Cardona, mi ricordo il nome perché ormai quelle cose lì ormai sono memorizzate nel cervello, sono i momenti della vita in cui non te li puoi dimenticare, cioè è un salvatore di una vita umana. Allora non ti dico il mio sedere cos'era, era un pallone nero, viene il momento di ritornare in baracca. Allora mi dice, italiano, vieni con me, ci portano sui vagoni, perché il tragitto da Gusen 2 al cantiere San Giorgio c'erano circa 4 km e lo facevamo su questi vagoni qui scoperti. E mi mette là in un angolo per dire, italiano, Angelo, culo, stai attento, perché c'avevo il culo che era nero, no? E dice, tu domani qui non devi più venire a lavorare, perché Philip, il capo, ti fa fuori, che lui lo conosceva, quello era un delinquente comune, proprio uno dei peggiori del campo, era uno che se lui non vedeva il sangue non era soddisfatto. Ora te domani devi cambiare comando. Entriamo nella baracca, va a parlare con lo Schreiber, da quella baracca lì mi porta in un'altra baracca. Quindi praticamente io sono stato allontanato da quello là. Dall'altra baracca ne è venuto un altro. L'importante era che il numero funzionavano. Cioè nella baracca non ce n'erano 1000. Devono essere 1000. Quindi lui è riuscito a farmi fare lo scambio. E quindi io sono andato in un'altra baracca e sono andato a finire in un altro comando di lavoro. In modo che questo non l'ho più visto. Perché mi ha detto, se io non ti cambio quello lì, domani ti fa fuori. E qui devo dire che gli spagnoli, con l'andare del tempo, sono stati per noi dei fratelli, cioè, sono stati quelli che ci hanno aiutati veramente.
E nel nuovo comando cos'è che facevi?
Nel nuovo comando non era più sotto il grosso comando di questo, ma in un altro, cioè andavo a spalare la sabbia fuori, che era un altro comando rispetto a questo. Cosa succedeva? Succedeva che il materiale che usciva dalla galleria veniva con dei vagoncini, li buttavano lì e era una montagna, no? E di conseguenza bisognava spalarla, lì c'era il maestro, c'era il capò e facevo quel lavoro lì. Però era un lavoro che almeno non vedevo quella persona lì, perché quello lì era... Quello se non vedeva il sangue, lui non era soddisfatto.
E Angelo, lì una cosa importante, tu citavi due fabbriche, no? La Messerschmitt e
la Steyr.
Ti ricordi se c'erano altre ditte?
Sì, ce n'erano, però Ce n'erano altre, però non le ricordo, le più grosse erano queste, no? Le più grosse.
E tu sei rimasto lì a fare questo lavoro adesso di spalare fino a quando?
Sono stato lì fino quasi alla liberazione. Però ti devo dire una cosa, la mia salvezza è stata l'incoscienza della giovinezza, perché non vedevamo il pericolo, affrontavamo certe situazioni che un anziano non rischiava. Per esempio, quando si andava a scavare le buche, e c'è ancora a San Giorgio un muro dove stavamo facendo un depuratore, c'era da fare un depuratore per 10.000 prigionieri, perché lì non c'era niente, c'era una latrina e bisognava buttarla nei campi, no? Allora stavamo facendo questo depuratore qui, era un depuratore per 10.000 persone. E cosa stavo dicendo adesso? Scusate, ma ogni tanto mi viene un lapsus. Vabbè, comunque.
Stavi dicendo che la tua salvezza è stata col depuratore.
Col depuratore. Poi cosa succede? Che dicevo che l'incoscienza della gioventù, che non vede il pericolo, poi sprovveduti, te vedevi la morte ma te ne fregava un cavolo, proprio. Eri diventato proprio peggio di una bestia.
Quando stavi scavando le buche per fare il depuratore, cosa succede?
Quando scavavi le buche per il depuratore, io guardavo il capò. Se il capò era girato, io mi fermavo a lavorare. Cioè, qui bisogna preservare le forze. E gli italiani mi dicevano, Ratti, stai attento che qualche giorno ti ammazza quello lì. Dico, senti, io finché posso devo far sì che le mie forze resistano. Cioè sfido quello là, però dall'altra parte mi salvo le mie forze. E difatti ho sempre fatto così finché è andata bene. Difatti c'è tanti che erano lì con noi, sono morti sfiniti di lavoro perché la paura, erano più anziani di noi. La paura. Vabbè, comunque lì è stato un momento che il giovane praticamente non vede il pericolo, però ha la forza di reagire, perché io ho detto, io qui ci devo ritornare, o in una maniera o l'altra ci devo ritornare. Poi con questo mio amico qui, Franco, abbiamo escogitato, diciamo, un sistema per guadagnarsi qualche zuppo in più. Cosa succedeva? Che il capo nella baracca, lui aveva magari pezzi di carne, cioè il capoblocco, aveva tutto, però non aveva la legna per cucinarli. Allora, questo cosa fa? Poi dice, Angelo, facciamo una bella cosa. Siccome questi capo qui, i capiblocchi, non riescono a accendere la stufa, perché non portiamo a casa dei pezzi di legna da San Giorgio? Lì ce n'erano di... E loro cosa abbiamo fatto? Pezzettini di legno, facevamo una specie di fascinetta, la mettevamo sotto la giacca, e quando c'era il controllo del conteggio, te eri così, nessuno immaginava che sotto avevi la legna. Quando rientravamo nel campo, questo andava nei capiblocchi e diceva, sentite, io vi do la legna, così voi altre cucinate, ma a me cosa mi date? Allora lui contrattava, no? Persino parlava bene che il tedesco, riusciva tante volte anche a dare 3 o 4 zuppe. Oh, ma di quelle zuppe, caro mio, che ci ho salvato la vita, eh? Allora magari io ne mangiavo una, poi l'altra la davo magari all'amico o vicino, no? E lì siamo andati avanti per un bel po' di tempo. Però a un certo momento i russi ci hanno tenuto d'occhio. Dico, ma queste qui? Come mai riescono a avere queste zuppe qui? Ci hanno controllato. Per vedere cosa facevamo. Allora, questi russi qui dicono, ma come mai questi qui? Alla sera vengono a casa, prendono le zuppe e mangiano come dei maialini. E noi con quelle zooplebe abbiamo salvato diverse persone, perché per esempio c'è un mio amico di Cernusco, è morto dopo la liberazione, però con queste zoppe qui siamo riusciti a tenerlo in piedi, no? Che poi magari lì facevi il commercio, io ti do la zuppa però mi dai un pezzo di pane, o viceversa. Allora i russi ci controllano come facevamo. Allora cosa succede? Che un giorno incominciano loro a fare il lavoro che facevamo noi. Noi ce ne siamo accorti. E il mio amico qui, dai, lui era sottotenente degli alpini, era più... Lasciamoli fare. Portano via i pezzettini di legno, fanno la fascinetta. Poi quando arrivano al campo, chi glielo vanno? Non sapevano a chi darli. Quindi praticamente loro hanno portato dentro la legna e a chi la diamo? Non sanno chi darla. Allora uno dei russi viene dal mio amico qui e gli dice, ma la legna a chi la dai? No, sì, arrangiati. Se vuoi te la metto a posto io, mi dà due zuppe, una per me e una per te. E allora lui cosa faceva? Loro portavano dentro la legna e il rischio era suo. Si faceva dare le zuppe, allora metà loro, metà... E così noi siamo andati avanti per un bel po' di tempo e lì vuol dire salvarsi la vita, perché ormai cominciavamo a crollare. Fatto sta che poi questa cosa qui finisce perché ormai era incontrollabile, non ti controllavano e quindi è finito anche quel lavoro lì. Allora il mio amico Franco dice, qui bisogna escogitare qualche cosa d'altro, perché qui adesso, caro mio, mancano le zuppe e noi dobbiamo tirare avanti. Cosa facciamo? Un lavoro pericoloso. Rubiamo le lampadine dalla galleria e le portiamo dentro. E facciamo così. Soltanto che se ti vedono con una lampadina, te sei un sabotatore e quindi vai sicuramente all'impiccagione. Però no, è ben rischiato. Nella galleria si pigliavano le lampadine, si mettevano sotto la giacca, si davano ai capoblocchi e i capoblocchi ce li pagavano bene, perché là le lampadine non c'erano. Loro, sai, volevano la luce, perché loro avevano la sua camera, no? E lì ci davano... È stato il periodo che noi ci siamo rinvigoriti, no? Però a un certo momento, dico, adesso basta, perché qui, se ci pescano, qui non torniamo. E difatti abbiamo smesso, perché era diventato un pericolo. Intanto, tra la legna, tra le lampadine, arriviamo verso la fine dell'anno, quindi siamo ancora stati in grado di stare in piedi, no? Ma ti devo dire che il momento più brutto della deportazione di Gusen 2 è stata la disinfezione del campo. Ora io mi meraviglio perché tanti libri parlano di disinfezione, ma non entrano nei particolari come adesso io vi racconterò. Perché questo? Perché in Gusen 2 c'era il pericolo del tifo petacchiale, sporcizia, non c'era la possibilità di lavarsi, si tornava a casa del lavoro pieno di terra, quindi non ti lavavi. Le SS cominciano a preoccuparsi di questo tifo qui, perché se ti prende il tifo petacchiale non è che piglia solo il campo, ma bensì va oltre a 10 km all'esterno. Allora cosa decidono i comandanti del campo? Di disinfettarlo. Allora viene il momento della disinfezione. Ecco, questo è stato uno dei momenti più tristi e cruciali del campo di Gusen 2. Questo succede il 5 gennaio del 1945. Una mattina noi non sapevamo niente. 4:30, tutti fuori dalla baracca. Svestitevi. Poi faceva un freddo cane, nudi completamente. Ci danno una coperta in quattro. I vestiti vengono raccolti da un carro, sempre trainato dal prigioniero, e li portano via. E ci hanno lasciato lì dalla mattina alle 4:30 fino alla sera alle 6. Quindi io non ti dico i morti che vedevo vicino a me. Uno crollava, l'altro... Era una cosa indescrivibile. Era un, non so, un campo di battaglia, no? Mitragliato completamente. E quei pochi rimasti lì con questa coperta, aspettare alla sera che da Gusen 1, là che c'erano i macchinari, arrivavano i vestiti già disinfettati. Quindi non ti dico la tragedia per trovare la tua, perché la tua giacca doveva avere il tuo numero. Quindi anche lì è stata una disperazione. Beh, lasciamo perdere il momento di quando arrivano i vestiti. Il momento triste è quando noi entriamo nella baracca. La baracca era mezza vuota. Ci guardiamo in giro. E degli amici che non trovavano più amici. E tanta gente che piangeva dalla disperazione perché non sono andate a finire. Erano là tutti nei cortili morti. Quello è stato uno dei momenti veramente... quando te entri, non so, è come dire... Entri in casa, c'è la famiglia, c'è i figli, c'è la moglie. Entri il giorno dopo, non c'è più nessuno. Quindi medita un attimo cosa puoi provare. Gente che piangeva disperata perché non trovava più... Ecco, io devo dire che questa disinfezione qui è stato l'inferno di Gusen 2, veramente. Pare in linea di massima che siano morte circa 5.000 persone. Tanto è vero che il giorno dopo, squadre apposite per portare via i morti, il crematorio di Gusen non ce la faceva più. E neanche quello di Mauthausen. Pare che, oltre a questi due, sia andato a finire nel crematorio di Hartheim, per dire il massacro che c'è stato. Te quando... ti guardava indietro, ti sembrava di vedere, non so, come in Russia, no? Che congelavano lì. È stato un quadro veramente, non so come descriverlo, proprio una cosa mostruosa. Ecco, per me, quella lì è stata proprio la tragedia di San Giorgio. È stato uno, perché gira e gira, in 24 ore è successo questo,
Angelo, come te la ricordi la liberazione?
E dunque, io la liberazione c'ho poco da dire. Però c'è stato il momento del pianto di gioia, e c'è stato il momento, dico che, finalmente ce l'abbiamo fatta. Noi abbiamo promesso ai nostri cari amici che hanno lasciato qui la pelle che dovevamo testimoniare. E da questo momento il nostro giuramento è di far conoscere al mondo cos'è stato il Lager, cos'è stato Mauthausen, Buchenwald ed Auschwitz. Per noi è stata la vittoria.
Ecco, ma tu dove eri al momento della liberazione?
Ero lì a Gusen 2. Ero sempre lì a Gusen 2.
Eri nel campo?
Ero nel campo. Però ti devo dire che ci sono stato poco io nel campo lì, durante la liberazione. Perché? Avevamo fame. Allora... eravamo già d'accordo in 5-6, ragazzi, quando arrivano le truppe di liberazione ci troviamo qui e scappiamo, perché guarda, eravamo così stufi di sentire quegli odori, di vedere i cadaveri, di vedere quelle facce stravolte, di vedere delle facce che ti dicevano aiutami perché non sto più in piedi, gli odori, queste divise, E dico, qui bisogna scappare. Allora eravamo un 5-6, abbiamo deciso di uscire. Difatti non ti dico cosa è successo quella sera lì alle 5, quando è arrivato...
Dimmi. Allora, lì il momento della liberazione, dicevi?
Tu
sei a Gusen 2.
Io sono...
E in 4-5...
In 4-5
dovete scappare.
Diciamo, qui noi bisogna che... Io non... Cioè, eravamo d'accordo di uscire perché l'odore del campo, i morti, le disperazioni... Dico, fuggiamo, cerchiamo di andare a trovarsi qualche cosa. E con me c'era un altro amico di Cernusco che era stato deportato con me. E gli dice, allora Pierino, vieni con noi. E lui è morto là dopo la guerra, dopo 15 giorni è morto. Dico, vieni con me.
Pierino come?
Colombo si chiamava. Era uno dei deportati di Cernusco. E mi dice, ti trovi qui e andiamo fuori insieme. A un certo punto si presenta, si mette a piangere e dice, no, io Angelo non ce la faccio più, non me la sento, andate voi. Vabbè. Andate voi. Difatti noi cosa facciamo? Usciamo dal campo, facciamo circa 200-300 metri e troviamo degli ex... militari italiani, prigionieri anche loro, ma prigionieri di guerra, e si vedono, lei sai, magri, qualcheduno era come musulmano, no? Sai che in campo musulmano voleva dire uno che ormai sta morendo, no? Era la fine. E questi militari italiani ci vedono e ci dicono, oh, ma chi siete voi? Da dove venite? Cosa avete fatto? E lì raccontiamo la nostra storia, veniamo da un campo eccetera eccetera, ma come siete accoggiati? Avete fame? Sì, ecco, venite con noi. Ci fanno fare circa 300-400 metri e loro avevano perquisito una baracca dove c'erano dentro le SS e lì avevano tutto, riso, margarina, cioè alla fine ci buttano lì in questa baracca e si cucina. Insomma, io quella sera lì ho mangiato un catino di riso così, un catino. E il giorno dopo ho vomito crepo. Allora, questi militari qui cosa hanno fatto? Stai qui, nella branda, riposati, che ci pensiamo noi. Sono andati fuori nelle cascine, andavano nelle cascine, si sono fatti dare dello zucchero, della marmellata e mi hanno tirato su. Mi hanno tirato su piano piano, con praticamente mi hanno salvato la vita, perché poi alla fine tanti sono morti per lo stomaco ormai non ce la faceva più, no? E difatti siamo stati lì circa una settimana e dopo ci siamo rifugiati in un luogo dove c'erano delle piccole baracche dove c'erano gli ufficiali della Verma che stavano lì, non so perché, erano delle baracche piccoline, però c'era la cucina con tutta la batteria, e siamo rimasti lì per un 4-5 giorni, e andavamo fuori a arrangiarci per mangiare, no? E un bel giorno chi è che mi trovo? Aldo Rovelli, è venuto lì con noi. E lì abbiamo parlato, poi finalmente siamo liberi, ma cosa succede? Che a un certo punto gli americani vanno in giro a prendere, perché avevano paura delle malattie, poi anche noi andavamo a rubare, andavamo nelle cascine a rubare, abbiamo rubato anche delle caprette, e poi questi austriaci qui andavano al comando americano a lamentarsi che noi rubavamo il bestiame, le capre, le galline, eccetera, eccetera. Fatto sta che gli americani un bel giorno arrivano, ci prendono e ci riportano al campo. voi dovete ritornare perché stiamo organizzando di farvi rimpatriare per l'Italia. E io ritorno al campo e vado a cercare il mio amico Pierino, questo qui di Cernusco, che l'avevo lasciato. Cosa si è messo in testa questo e altri tre o quattro? Dopo che siamo andati via, noi abbiamo detto, beh, andiamo via anche noi. Volevano andare verso Linz. A un certo punto gli americani li hanno visti, li hanno presi e li hanno portati dentro al campo. E vado a cercarlo, non c'è. E porco cane. Vado in infermeria e me lo trovo là disteso. Dico, Pierino, come stai? Io non vengo più a casa. Guarda, questa è la mia cintura, questo la, non so cosa c'avevo, il numero di matricola, portalo a casa dei miei genitori. Sì, Pierino, dai che ormai la guerra è finita, torniamo. No, io non ce l'ho. Lui era più vecchio di noi, E fatto sta che rimane lì in infermeria. Poi alla sera prima di andare via, vado lì dall'addetto all'infermeria, perché c'erano delle donne volontarie americane, c'erano gli infermieri, e anche dei prigionieri che erano lì, c'erano dei romani, gli ho detto, ehi ragazzi, questo è un mio amico, se succede qualche cosa venite a avvisarmi che sono alla baracca là di fronte, se succede qualche cosa. Poi vado là la mattina alle 5, era già morto. Questo è stato uno dei momenti tristi del campo, cioè abbiamo salvato la vita e dopo circa 15 giorni mi muori qui. E purtroppo io ho dovuto dare notizie ai suoi genitori, quindi momenti veramente tristi quando vai da un genitore e gli dici che tuo figlio è morto in quelle condizioni. E purtroppo ho dovuto farlo.
E tu sei rimasto lì al campo fino a quando?
Io sono rimasto lì al campo fino... perché esattamente noi siamo tornati e ai primi di giugno, poi viene il momento in cui c'è il rimpatrio e di lì ci portano a Linz, in un campo di smistamento, che è grandissimo, era un campo grandissimo, veramente pronti per preparare i convogli per... E lì purtroppo nel campo c'era un mio carissimo amico, era un napoletano, forse magari l'avrei sentito nominare, si chiamava Sapone, era un meridionale, era già più anziano di me, ma un furbacchione di uno, ti dico proprio il vero napoletano, appena che poteva cercava di arrangiarsi in tutte le maniere. E siccome eravamo nello stesso campo, un giorno ci mettiamo a parlare io e lui, ma te come fai a essere qui? E dice, e i tuoi genitori? Sì, ma guarda che io ho un fratello dell'ottavo reggimento fanteria che si trova in Grecia. Io gli ho detto, ma anche mio figlio è nello stesso reggimento. Chissà mai che si siano conosciuti, come ci siamo conosciuti io e te, può darsi che magari... Allora di lì siamo diventati... Questo era proprio il vero tipo del napoletano, il grattava, il faceva dei tetti. E arriviamo in questo campo di smistamento, ma grandissimo lì, e lui sente che arrivano dei prigionieri della Grecia. Grecia, Samos, e li hanno portati in Germania anche loro. Però erano lì per rimpatriare. E questo qui va in giro a fermare tutti questi ex militari. A un certo punto, guarda caso, ferma. Mio fratello, uno di Gorgonzola, uno di Melzo e uno di Milano. E gli dice, ma voi da dove venite? E noi veniamo dalla Grecia, Samos, e poi ci ha portati qui. Te come ti chiami? Uno dice il suo nome, poi a un certo punto mio fratello dice, io mi chiamo Ratti, ma di dove sei? Di Cernusco. Qui c'è un Ratti di Cernusco. Mio fratello credeva che era mio padre, che mio padre era un antifascista. Già dal 1922 ci hanno tagliato gli orecchi i fascisti a mio padre. Allora, siccome mio fratello sapeva che quando arrivava Mussolini a Milano, mio padre lo pigliavano, lo portavano in caserma e doveva star lì. E allora questo qui gli dice, ma te come ti chiami, Ratti? Ma di dove sei? Di Cernusco. Ma sì, ma c'è un Ratti qui con me, che è di Cernusco. Mio fratello credeva che era mio padre, perché lui è andato via, che io avevo ancora i pantaloncini corti, cioè lui era del 1910 e io ero del 1926, quindi c'erano 16 anni di differenza. Allora adesso, come si chiama? Ratti, sì, ma Angelo. Questo mio fratello si è messo a tremare, dice, ma come mai? Mio fratello, io credevo che era mio padre. Vabbè, adesso te lo trovo io. Guarda il destino. Questi quattro militari, compreso mio fratello, hanno messo lo zaino a 10 metri dalla baracca dove eravamo lì noi pronti per partire. A un certo punto, questo sapone qui, sto napoletano, entra in baracca, c'era da fare a 7-8 gradini, io ero là che dormivo. Dice, Angiolino, vieni qua che ti faccio vedere tuo fratello. Io senti Sapone, si chiamava Sapone, non rompere i cosiddetti, perché te sei pieno di palle. No, stavolta ti dico la verità, io sono stato padre per te, per te palle che raccontavo. No, vieni là, poi mi prendi e mi dice, vieni, ti faccio vedere tuo fratello. Allora io cominciavo, ma che schifo, non racconta palle, stavolta dice la verità. Mi vado fuori, me lo vedo. E lì ci siamo abbracciati, no? Beh, io avevo 19 anni, mio fratello piangeva come un bambino e io neanche una lacrima. Cioè questo è quello che ci hanno lasciato i tedeschi nell'animo nostro, proprio non, niente. E lui era tutto preoccupato, chissà a casa una palla e l'altra, come staranno, ma te come fai a essere qui? E io ho raccontato un po' la storia, no? Poi viene il giorno della partenza, siccome la precedenza erano per i reduci dei campi di sterminio, lui doveva partire dopo. Allora io sono andato dal comandante della spedizione, ho detto, senti, d'accordo la precedenza è nostra, però io ho qui un fratello che è un ex militare, lo devi caricare con noi. Difatti è venuto a casa con noi. Te pensa, quando noi arriviamo a casa...
Ma che percorso ti ha fatto?
Sempre in tradotta, no? Linz, Bolzano. Bolzano, ci siamo fermati lì un... Pensa che mio padre, a Bolzano, è andato su 3 volte a portare a casa i prigionieri. 3 volte. E ha portato a casa Calloni, che è stato uno dei portato con me. E gli ha chiesto, ma mio Angelo dov'è? Fa, mi sono odore, è andato un momento, ci hanno divisi, e l'ha portato a casa, e non ha trovato me. Fatto sta che dopo circa 2 o 3 giorni arriviamo noi a Cernusco, te figurati, a casa nostra, la mamma che vede 2 figli, no, ti dico il pianto, no, a non finire. Sai che nei cortili una volta nei paesi erano grandi, no? Quando hanno saputo che siamo ritornati, no, non ci sto più una mosca nel cortile, tutti lì che volevano sapere se conosceva qualcheduno. Poi alla fine è arrivata una signora di Cassano d'Adda, in combinazione lo conoscevo questo qui, e chiedeva di suo padre, e io così proprio col cuore duro mi chiede, dico sì è morto, come dire, cioè, è morto una pulce, no? Ricordo che poi mia mamma, a un momento mi dice, ma dico, ti viene a chiedere del padre, te gli dici che è morto come forse, e dico, mamma, purtroppo io di morti ne ho visti a migliaia, e ancora adesso non, la mia testa non è qui, ma è quello che ho visto là. E questo è stato un momento di crepacuore per i genitori, eh.
Ecco, scusa Angelo, a Bolzano dice che vi hanno fermato un paio di giorni.
Sì.
Ma dove vi hanno messo?
Adesso non ricordo, era un campo di smistamento che mi ricordo, dove tutti i prigionieri della Germania dovevano passare per quel campo lì. Prima di tutto per vedere, c'erano le visite mediche, se avevi delle malattie infettive, ci volevano le generalità, eccetera, e difatti ci hanno lasciato un documento.
Ascolta, era un campo o una caserma?
Ma guarda, era un baracco di legno, ma era grande, adesso non ricordo esattamente il particolare, perché al momento in cui sei libero pensi di non vai a vedere i particolari. Comunque ci controllavano soprattutto per le malattie, perché cioè, tanti avevano delle malattie. Noi avevamo ancora della scabbia, gente ancora con la scabbia, tifo, e allora se uno era malato lo fermavano e lo mandavano per guarire.
E dopo da là in treno?
No, dopo di lì siamo tornati a casa col pullman, perché mio padre veniva su con dei camion e li ha portati a casa dei prigionieri, ma parecchi. Purtroppo suo figlio non l'ho portato a casa.
E questo quando era? Quando è che tu sei tornato?
No, dunque, io sono arrivato a Cernusco il 19 di giugno del 45. Sono stato ancora uno dei fortunati.
Senti Angelo, hai nominato due comandi di Gusen 2, Liebenau e Feldgruppe. Ti ricordi altri nomi di comandi di lavoro?
Dunque, Liebenau, Feldgruppe, che erano i comandi bastardi, Meckelgruppe.
E cosa faceva questo Meckel?
Bettengruppe. Dunque, allora, il Feldgruppe era il comando dove perforava la galleria. Anche il Meckelgruppe. Erano due comandi grossi, no? Poi c'era il Betongruppe, che era quando la galleria era finita, diciamo, nella perforazione, bisognava bitumarla. Allora quel comando qui faceva le impalcature e mettevano il bitume per finirla. E di questi gruppi qui c'erano tanti altri sottocomandi. Per esempio c'era il Transport Command. Poi c'era, che mi ricordo, adesso non, il nome esattamente, era quello che guidavano i locomotori per trasportare il materiale, adesso non ricordo il... Poi ce n'era uno particolarmente, che era solo una persona, si chiamava Dante Dovera, forse l'avete sentito nominare, ed era uno del 43, era uno delle commissioni interne della Breda di Sesto, l'hanno preso a Sesto, era un sindacalista, no, orca miseria, Dante Ro, ma pensa, guarda, pochi l'altro, no, Marisa, vabbè, non mi ricordo più il nome. Dovera. Dante Dovera. Era già un sindacalista ai tempi del 43. E questo era l'unico comando con una persona sola. Allora, quando si entrava per il controllo, allora i capi dicevano: Meckelgruppen, 2000 persone, Pesgruppe, altre. Questo qui diceva: Einmann Pompenberg Gruppe, volevo dire che era lui addetto alle pompe dell'acqua del cantiere, ed era l'unico. Ecco, questo mi è, sì, ma di comandi ce n'erano tanti, adesso esattamente, poi c'era il comando del trasporto.
Il campo di Reichenau, Lì non sei stato né immatricolato?
No, 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 lì è stato solo un campo di diciamo di deposito, no? Siamo arrivati lì, ci hanno lasciati chiusi, poi...
Quindi non siete neanche tutti
circolati? No, 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 niente. Noi vedevamo un giro delle facce ancora come li abbiamo visti a Mauthausen, ma non era un...
Vestiti civili
o come? No, 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 vestiti a righe, ma la maggior parte erano russi. Nessuno parlava, non sentivi niente.
E invece a Mauthausen, l'immatricolazione te l'hanno fatta nel campo di quarantena, dentro nella tua baracca?
Sì, sì, nella tua baracca. Sì, sì, sì. Cioè dopo la rasatura, eccetera, la vestizione, prima di entrare nella baracca, nel blocco dove dovevi dormire, hanno dato il numero. Sì, ti dicevano che mestieri facevi.
Ma cos'era? Un uomo con un tavolino?
Sì, perché ogni baracca aveva il suo Schreiber. Cioè, lo Schreiber era quello che aveva, diciamo, l'ufficio amministrazione. E questo qui doveva sapere tutto, chi eri, che professione avevi, perché eri lì, eccetera, eccetera. Dopodiché loro, dalle cartelle che questo qui... Magari ti destinavano determinati tipi di lavoro, ma siccome in quel momento lì la manodopera era la maggior parte voluta proprio per il lavoro grosso della galleria, non c'erano dei lavori, e qualcuno invece andava a finire quando le gallerie erano finite, andavano a fare il meccanico, cioè lì c'erano le officine dove facevano le carlinghe per i Messerschmitt e le pistol machine della Steyr. Allora qualcheduno andava a finire nel cantiere, qualche meccanico andava a fare il meccanico.
Quindi era lo Schreiber che ti ha dato il numero di matrice?
Sì, sì, era lo Schreiber, sì, sì.
E poi un'ultima cosa su San Vittore. Dicevi che sei stato 40 giorni in isolamento.
Sì, sì.
E più o meno allora sei stato portato a San Vittore il 18 di dicembre fino alla fine di gennaio.
Sì,
e
sì.
E poi sei partito da lì il 3 di marzo.
Il 3 di marzo, sì.
Allora il mese di febbraio ti hanno messo in una cella comune?
No, mi ha messo insieme un altro. Che combinazione, guarda caso, questo qui aveva una paura, non so, non parlava, non riuscivo a dialogare. L'ho saputo poi dopo la fine della guerra che era questo. Era un ex straniero che ha fatto partigiano. Noi siamo partiti, lui non è partito. Sono riuscito a sapere attraverso l'azienda, lui lavorava all'azienda tranviaria di Milano, l'hanno fucilato.
Ascolta, il 6 di Cernusco, quanti siete tornati del vostro gruppo?
In 4. Uno però è morto subito, appena a casa dopo,
Quindi
in totale, totale in 3.
Tutti più o meno 18-19 anni.
Te, Roberto...
E Calloni. Calloni è conciato in questo momento, poverino. Conciato, fa fatica a camminare. Hanno già scavato il braccio 2 o 3 volte. Sì, è martoriato, poverino.
Ascolta, Angelo, tu quando sei ritornato su per la prima volta?
Dunque, allora io sono ritornato la prima volta, se non sbaglio mi pare 49 o 50, che siamo andati col treno, non col pullman. E mi ricordo quella volta lì, al crematorio di Gusin, io non so come ho fatto, a un certo punto con le mani scavo e mi sono trovato 2 gammelle, ancora, sì, 2 gammelle e le ho portate a casa. Erano dei cimeli da conservare. Ormai ero sposato, no, eccetera, eccetera. A un certo punto facciamo un trasloco, mia moglie mi dice, ma queste 2 gammelle qui? Ma si butti via, vada via il cuore, queste le fecchi. Guarda, mi piange il cuore parlare di quelle, sarebbero dei cimeli da mettere in vetrina, guarda. E le ho buttate via. L'unica cosa che ho ottenuto è questo. E il numero di matricola.
E basta. Ah. Angelo, tu quando sei tornato hai raccontato quello che hai visto?
No, io quando sono ritornato non ho mai parlato, perché ho tentato di parlare anche con i genitori, ma nessuno ci credeva, quindi non trovavi un dialogo comprensivo di poter emergere in qualche... No, non ho...
Tutta la sentita comunque di raccontare.
Sì, me la sentivo, però non trovavi il riscontro di chi ti voleva sentire. E dava la sensazione che raccontavi delle gran balle. Di conseguenza, dico, lasciamo perdere, perché tanto non ci credono. Però dopo, con l'andare degli anni, qualche libro ha cominciato a uscire, e allora abbiamo cominciato a riprendere. Forse il nostro errore è stato quello che i primi anni non abbiamo parlato. Questo è stato un grosso errore da parte nostra. Ma d'altra parte dobbiamo dire... Non ci credevano.
Ascolta, tu eri studente, hai proseguito i tuoi studi?
Sì, ma dopo un po' di tempo. Cioè,
cosa studiavi?
Perito grafico. E sono riuscito a avere poi il diploma.
Non subitissimo dopo?
No. Perché ci è voluto anche del tempo a rimettersi... Se vuoi... Ti posso raccontare un fatto come posto di lavoro, adesso qui usciamo dal campo, no? Non vorrei, perché vorrei raccontare quella storia lì della galleria.
Racconta
la galleria. Allora, io mi trovavo, vuoi che porta qui la...
Lo porto io.
Ecco, allora qui si vede un vagoncino dove si prendeva, dove la montagna veniva perforata, si riempiva il vagoncino e a mano si portava fuori dalla galleria. Qui eravamo proprio all'inizio del perforamento, c'erano diversi punti, no? Cioè cominciavi a perforare, poi dovevi armare perché crollava, no? E qui eravamo un gruppo di 7-8, proprio alla testa della galleria. E a un certo punto mi viene di fare bisogno. E allora devi chiedere al capo, posso? Allora, Colante dice sì, però erano 5 minuti. Ma pensare che da qui magari andare, già ce ne volevano 5. Fatto sta che vado... Di corsa, ritorno a 30 o 40 metri prima del dove lavoravo, c'era un gruppo di lavoro qui che stavano caricando della sabbia. E lì un italiano mi dice: ehi Ratti, come mai? È tanto tempo che non ci vediamo, come va, come non va? E gli dico: ehi, senti, siamo qui, però lasciami andare perché. Se io ritardo, lo sai che quello là come minimo sono 25. Poi io sto per andare, quello là mi viene a prendere per la giacca e mi dice: ma allora racconta come quando è finita la guerra, eh? Nel frattempo è crollata la galleria. È crollata la galleria. Sono rimasti sotto tutti. Se io facevo ancora, se in quel momento quello non mi prende. E io rimanevo sotto. Ecco, da quel momento lì devo dire che forse è stata l'unica volta che io pianto. Perché vedere i compagni a morire in quel momento lì, proprio eri diventato una, peggio di una bestia feroce, non te ne fregava più niente. Bastava sopravvivere, te ne fregava anche, non so, adesso non voglio esagerare, o tuo fratello o un... Ormai il tuo cervello era fuso, eri la bestia feroce. E a un certo punto crolla sta roba e io sono rimasto lì come un cretino, sono messo a piangere disperatamente. Allora, squadre di soccorso, abbiamo dovuto aspettare, tirare fuori i cadaveri, farli su con la carta di cemento e poi riportarli al capo.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.